Noi ci occupiamo di alfabetizzare l'utilizzo dei media nelle scuole in modo consapevole. Quando parliamo di media intendiamo ovviamente i social, perché anche loro, se utilizzati in modo corretto, Francesca, rappresentano un mezzo di informazione e di apprendimento. Chiaramente negli ultimi giorni abbiamo letto molte polemiche legate ai social network, in particolar modo a YouTube. La scorsa settimana abbiamo letto alcune dichiarazioni di Crepé al Corriere della Sera. Anche la scuola potrebbe usare la tecnologia come incentivo cerebrale e non di apprendimento, e non di spegnimento, pardon, cerebrale. Perché non inserire tra le materie anche la ricerca su Google o YouTube? Sarebbero strumenti eccezionali di conoscenze, distrarrebbero invece dai social. Dovrebbe essere con noi Paolo Crepé. Paolo, ci senti?
Sì, buongiorno.
Eccoci Paolo, benvenuto.
Sì, noi dicevamo
appunto,
grazie, noi dicevamo che per noi è un onore ovviamente averla ospite ai nostri microfoni, perché noi ci occupiamo di ragazzi, di scuola, andiamo nelle scuole come anche lei ha fatto spesso. Siamo partiti da una sua dichiarazione che la scorsa settimana in diretta abbiamo letto sul tema appunto dell'utilizzo della tecnologia a scuola, dato che noi ce ne occupiamo e cerchiamo di far vedere ai ragazzi che c'è anche un altro modo di utilizzare, di leggere i social. Le chiedo prima di tutto che rapporto secondo lei dovrebbe instaurare la scuola con i nuovi media, in particolare YouTube, TikTok, i social di cui si sta spesso discutendo negli ultimi giorni?
No, io ho parlato in senso positivo, ma lo troverei anche abbastanza ovvio che una scuola oggi, nemmeno una scuola media superiore, ma anche una scuola media, ma perché no anche una scuola elementare, avesse come materia di studio l'apprendimento attraverso la rete. L'apprendimento attraverso la rete vuol dire utilizzare motori di ricerca, che possono essere quelli classici di cui conosciamo l'esistenza, oppure quelli di immagini, di musica, perché si può fare una ricerca sulla regina Elisabetta attraverso YouTube. E questo non vedo perché non insegnarlo. Questa è una cosa, diventare YouTuber è un'altra, diventare influencer è un'altra cosa. Io mi fermo al primo stadio. Mi piacerebbe che gli insegnanti, i professori fossero edotti di questa cosa, perché non devono temere che un ragazzo e una ragazza possano trovare nutrimento scoprendo un poeta di 50 anni fa sulla rete. Non vedo perché no, non vedo perché non studiare dalla rete. Se più si demonizza e più si sposta la curiosità dei ragazzi e delle ragazze verso l'uso meno intelligente della rete medesima, che sono secondo me i social. E poi c'è un'emergenza che è evidente agli occhi di chiunque, ovviamente.
Crepé in questi giorni ha parlato molto anche del ruolo e degli sbagli dei genitori su questo tema. Quali sono gli errori più comuni da parte dei genitori?
I genitori fanno troppe cose e le fanno male, secondo me, nel senso che si occupano di tante cose di cui non dovrebbero occuparsi. Per esempio, non dovrebbero occuparsi di scuola. Il genitore deve sapere se il proprio figlio è promosso o bocciato. Finita lì. Tutto il resto è delegato al figlio o alla figlia medesima, perché quella è un'agenzia che riguarda i ragazzi e i loro professori. Cosa c'entriamo noi? Cosa c'entra la nonna, la zia? O ancora peggio l'avvocato che fa ricorso al TAR. Mi sembrerebbe molto stupido, è più quella cosa che facciamo di più. Una delle cose più terrificanti che abbiamo inventato in questi anni è il registro elettronico, cioè che è una delle cose veramente avanti. Io non so chi l'abbia voluto e come mai abbia avuto questo successo incredibile. Cioè, il registro elettronico è una sorta di interfaccia tra scuola e famiglia, ma non c'entra la famiglia con la scuola. Se tu vai male in matematica è un problema tuo che devi risolvere in una contrattazione con il prof di matematica. Se hai fatto un errore al compito lo rimedierai al prossimo. ti farai interrogare, ma è una negoziazione tra il ragazzo e la scuola, così cresce quel ragazzo. Ma se questo diventa una sorta di grande fratello, per cui tutti i genitori sanno se sei stato interrogato o non sei stato interrogato, ma è una cosa che toglie anche un elemento fondamentale, che è quello di fare delle cose per proprio contro, anche trasgredire. Ma perché non si può trasgredire? Ma se c'è il registro elettronico non puoi neanche trasgredire. L'unica cosa che puoi fare è bere tanti spritz alle 10 di sera.
A proposito di Grande Fratello, lei in questi giorni è stato anche un po' più critico quando invece l'utilizzo dei media, di social media in particolare, viene sdoganato, in un certo senso uniformato, da parte degli adulti, dei genitori, a quello che fanno i ragazzi, ossia genitori che fanno reel, che fanno video su TikTok, che tendono un po', no, ad assumere un ruolo un po' più infantile, a volte un po' più immaturo. Perché se un genitore utilizza il social vuol dire che un genitore vuole essere più giovane dei figli in questo caso, e che rischi comporta secondo lei questa fratellizzazione genitoriale?
Guardi, ho dedicato a questo tema un paio di capitoli di un libro che esce la settimana prossima, che si chiama Prendetevi la Luna. Questa cosa dell'infantilizzazione genitoriale è un'altra delle cose che fa ridere, ma fa anche molto preoccupare. Noi abbiamo il dovere di capire il senso di tutto questo. Il senso di tutto questo è semplicissimo: è un mercato dove si vendono delle cose, perché i social sono cose che si vendono, come tutti sappiamo, ma anche per le tristissime vicende di qualche giorno fa. Si vende, l'influencer è diventata per qualcuno una professione, youtuber, idem, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cerchiamo di capire come funziona questo mercato e poi vediamo se la cosa giusta o è sbagliata per noi innanzitutto e poi per i nostri ragazzi. Il meccanismo è semplicissimo, è un meccanismo identico all'eroina. Cioè, il meccanismo è che una dose di eroina per un po' ti basta e dopo devi pensare a due dosi di eroina. La stessa identica cosa se sei uno youtuber. Se tu ti fai un reel e mangi un chilo di gelato, dopo domani ne devi mangiare due e poi forse cinque, dopodiché c'è la morte, perché credo che mangiare 5 chili di gelato equivalga alla morte. Allora, questo è un meccanismo così semplice, così banale, che non capisco come non abbiamo fatto a capirlo. È ovvio che devi essere sempre più straordinario, farla sempre più evidente, perché, ma questa è una cosa che la capiscono tutti, compresi i politici. Tutti devono dire una battutona, perché se no quella comunicazione social non ha effetto. Io non sono sui social, ma ci sono sui social, nel senso che non li gestisco io. So benissimo come si fa, perché me ne giovo, quindi so come si fa. Sapete come si fa? Si taglia una mia conferenza, si fanno tante striscioline come le tagliatelle e poi le metti lì, fai uno sfondino nero, metti un po' di musica, è fatta. Naturalmente quello che viene comunicato è una battuta, non è un pensiero, perché nessuno si mette lì ad ascoltare un'ora e mezza di una conferenza. Tu vuoi la battutona, e infatti gira nella rete una serie di mie battutone che non sono battute per essere, non sono state pensate come tali, ma lo diventano. E naturalmente tutto questo esaurisce il mercato. Dopodiché tu dovresti alzare il tiro. Ma perché secondo voi degli influencer famosi hanno detto grazie, ce ne andiamo e si tolgono dai social? Perché è un cambiamento antropologico, perché per fare quella cosa lì devi cambiare vita, devi stare tutto il giorno a farti dei reel. Questa è la storia, non è che ci raccontiamo, perché se uno fa una cosa per Instagram o TikTok una volta al mese, nessuno si ricorda di lui. Se la fai 4 volte al giorno, può darsi che un minimo di popolarità la raggiungi. Dopodiché devi mantenere quel livello lì, appunto, come l'eroina.
E secondo lei, appunto, il fatto che spesso anche i genitori, gli adulti, siano influencer o inizino a pubblicare reel contenuti con questa frequenza, perché poi, come giustamente lei ha detto, una volta che uno inizia a pubblicare qualcosa devi sempre fare l'effetto più sorprendente, devi cercare, no, di potenziare le pubblicazioni, questo può avere una ripercussione in ambito di educazione verso i ragazzi, cioè vedere un genitore che è sempre sui social, che è sempre su TikTok, che utilizza, stra-utilizza anzi i social, ha una ripercussione? E se sì, le chiedo anche se è un tema che ha appunto affrontato nel libro, come lei prima anticipava, Prendetevi la Luna, libro di recente uscita.
Ma guardi, che abbia degli effetti mi pare evidente, qualsiasi cosa facciamo noi, i bambini ci guardano, gli adolescenti ci guardano, come è giusto che sia. Quindi è chiaro che mi dispiace per i genitori di oggi, ma è chiaro che noi siamo esempio, sia il buon esempio che il cattivo esempio. Non possiamo sottrarci da questo, non possiamo pensare che noi viviamo una vita altra. Cioè, cosa siamo? Alias, quando facciamo i social, i genitori reali, quando siamo genitori, e questo non funziona, questa è una presa per i fondelli e quindi non è ascoltabile. Quindi uno prende la decisione, io non ce l'ho con nessuno, fate quello che volete, però dopo non venite a lamentarvi. Se poi è chiaro che se la mamma e papà fanno un uso assolutamente incredibile e non intelligente dei social, è chiaro che i figli faranno altrettanto. Cosa devono fare? Beh, non so, si pretende anche un po' troppo da questi ragazzi, no? Se abbiamo deciso di vivere così, gli altri vivranno così. Poi ci sarà sempre l'eccezione di qualche ragazzo che ci manda tutto il paese, fa l'eretico e se ne va in Canada a iniziare una nuova vita. Che Dio lo benedica, che il cielo lo benedica. Ci insegna che ogni tanto c'è qualcuno di intelligente, perché sennò diventiamo tutti molto stupidi. Guardi che non c'è tutta questa intelligenza nella rete. Perché uno che fa un filmato dei propri compagni che menano un ragazzo in difficoltà non è una roba di grande intelligenza, di grande coraggio, niente. Se meni un professore, anche lì non sei un eroe, sei un idiota, e sei un genitore contento. Poi, scusate, ma allora, se i ragazzi sono online, il problema del controllo genitoriale è facilissimo, giusto? Perché se uno uno se sta sulla rete, non possiamo dire ma io non so cosa fa mio figlio. Perché se uno è sulla rete, papà, e il figlio è sulla rete, figlio, ognuno sa quello che fa, giusto?
Sì, sì, assolutamente.
Non possiamo più usare la scusa di dire ma io non so chi frequenta, io non so se è andato al bar dello sport piuttosto che da un'altra parte. Non lo puoi dire perché sei lì, l'hai visto. Giusto? Se c'è uno che si butta in un fiume controcorrente online, il papà l'ha visto, speriamo che in quel caso lì non l'abbia visto perché ha visto il figlio morire.
No, certo, sono contento di pubblici.
Però c'è questo, quindi questa scusa non c'è più. Siamo tutti dentro un grande fratello, quindi quella scusa lì non c'è più. E allora vuol dire che ci va bene quella vita lì. Non puoi fare quello che cade dal pero, dici, oh ibo, c'è mia figlia che si spoglia, no? Perché fa parte di OnlyFans. Care mamme italiane, svegliatevi. Non sapete che vostra figlia quindicenne partecipa ad una chat meravigliosa a pagamento che si chiama in quel modo lì? Ah no? Iscriviti, così la vedi. Giusto?
No, certo,
perché
anche perché
siamo al colmo, siamo anche insomma, a far finta di essere sani.
Certo, molti profili, soprattutto quelli degli youtuber, per essere tali sono pubblici, quindi è chiaro che ovviamente è facilmente, no, riscontrabile in rete se c'è un video che ritrae in questo caso il proprio figlio, certo, o meno. Senta, prima
Esempio, prego.
No, volevo tornare sul suo ultimo libro, Prendetevi la Luna, perché parla anche di ambizione e di speranze. La domanda che le volevo fare è: trova che i giovani d'oggi non abbiano più passione, più quella speranza, o la speranza e l'ambizione è rimasta nell'ultima generazione?
Guardi, io cerco di non fare un errore che ogni tanto inevitabilmente quasi faccio, come fanno tanti, di dire i giovani. Non dovremmo mai dirlo, perché i giovani non sono una categoria sindacale. I giovani sono tanti. Ho appena citato casi di una ragazza che ha milioni e milioni di followers, mi pare 23-24, che ha salutato tutti e 78. Questa mi sembra una ragazza interessante, ma non perché fa quella cosa lì, ma perché fa una cosa controcorrente. Perché fa una cosa che è diversa da quella che fanno tutti. La speranza, se vogliamo chiamarla così, è nella unicità, non nell'essere identici. Perché questo la natura non lo prevede, siamo tutti unici, ognuno è diverso e facciamo finta di essere tutti uguali. Ma perché dovremmo essere tutti uguali? Perché dovremmo comprare tutte le stesse scarpe, o leggere lo stesso libro, o vedere la stessa puntata di Netflix? Ma perché dovremmo? Capisco che il mercato ci chiede questo, ma possiamo anche ogni tanto non andare al mercato, oppure cercare un mercato alternativo. Questo è.
Assolutamente. Allora, noi siamo in attesa di leggere il suo ultimo lavoro, Prendetevi la Luna. Nel frattempo, grazie, ringraziamo per essere stato ospite con noi.
Grazie a voi.
Lo psichiatra, sociologo, educatore e saggista italiano Paolo Crepè. Grazie e al prossimo intervento.
Grazie, grazie, grazie.